Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Ben ritrovati su Quinta di Copertina, oggi è giovedì 20 settembre 2007, un caro saluto da Antonio Sofi che vi parla dalle pagine web di apogeaonline.com. Iniziamo la rassegna stampa di oggi. Giovedì, come al solito, è una giornata assai ricca di segnalazioni, grazie anche alla e soprattutto alla presenza dell'inserto del Sole 24 Ore, Nova 24 e di Cipensalza, inserto del Manifesto, purtroppo orfano di Franco Carlini, lo ripeterò ancora per chissà quanto tempo, ma che sembra andare spedito sulla strada tracciata dal giornalista genovese. Ma iniziamo da Nova 24, che come al solito cerca di trovare dei fili rossi intorno a cui innanzitutto aprire con la storia di copertina e poi approfondire nelle due pagine centrali, ma probabilmente, come vedremo, è possibile anche intrecciare altri fili sullo stesso argomento. Vito Lops parla della tecnologia delle bolle, un argomento assai complicato, un po' da iniziati, che parla però di come la macchina della finanza e della speculazione finanziaria si serva sempre di più di tecnologie che permettono di prevedere, tra virgolette, il futuro, prodotti finanziari più sofisticati, gestiti da software più complessi, capaci di ripartire meglio il rischio, ma non certo di impedire gli errori. Questa è la sintesi del sommario. In pratica, se vogliamo sintetizzare la questione e il problema, è questo. Stiamo parlando di software sempre più evoluti che permettono di appunto governare i su e i giù dei mercati finanziari in maniera intelligente, tra virgolette intelligente, poi vedremo come questa parola è piuttosto discutibile, ma che in un certo senso non sono in grado di tracciare né prevedere né gestire adeguatamente tutte quegli imprevisti che appunto come tali è difficile da governare con algoritmi. E proprio su questo, senza entrare troppo nei dettagli, su un problema classico, se vogliamo, dell'informatica, della società digitale, è come gestire questo binomio, questo delicato equilibrio tra la scientificità, la precisione del computer e l'aleatorietà e in un certo senso l'imprevedibilità delle cose umane. E Marco Magrini, nel fondo, sempre in prima pagina, taglio basso, parla di saggezza dello sciame e dell'astragalomanzia, difficile da pronunciare. In pratica l'astragalomanzia sarebbe un'arte divinatoria che si basa sui dadi. Altre arti divinatorie partorite dal genere umano negli ultimi millenni, dalla caffeomanzia, dei fondi di caffè, mirmomanzia, il comportamento delle formiche, fino alla scatomanzia, che Marco Magrini dice, vabbè, il futuro disegnato nelle feci animali. E proprio all'interno di questo divertente campionario di arti divinatorie c'è chi parla di intelligenza dello sciame, cioè la possibilità, la curiosa caratteristica umana per la quale una moltitudine di opinioni tende ad essere esatta. Della forza dello sciame, scrive Magrini, sono convinti Donna Hoffman e Thomas Novak dello Sloan Center for Internet Retailing, un istituto dell'Università della California di Riverside, che martedì hanno lanciato lo eLab Panel, un sito che si promette di anticipare successi e insuccessi delle attività commerciali sulla rete. Se un nuovo gioco online, spiega ancora Marco Magrini, avrà qualche speranza di catturare abbastanza giocatori, o se un nuovo negozio virtuale avrà le chance di sopravvivere alla concorrenza. È aperto a tutti i cittadini di tutto il pianeta e offre un po' di dollari per partecipare, ma soprattutto un sistema per farsi una reputazione nel mondo esoterico del commercio elettronico. Più un utente è consigliato a curato e affidabile, più soldi e prestigio guadagna. Quindi Magrini segnala anche il procedimento descritto nel libro La saggezza della folla, molto fortunato e molto bello, di James Surowiecki, e funziona in assoluto. Ovviamente grazie anche ad internet c'è la possibilità di rendere concreto e pratico questo sistema, che è di fatto un sistema che permette di capire, talvolta anche di prevedere, quanto un prodotto, un servizio o una qualsiasi cosa, addirittura forse sarà possibile applicarlo anche alla politica, avrà successo o meno. Quindi diciamo una sorta di sondaggio, però con un campione ovviamente non statistico, ma basato su una moltitudine di persone. Ho trovato un qualche collegamento con La saggezza delle folle, di cui parlava Magrini, con un'intervista a Marvin Minsky, 80 anni, matematico e scienziato informatico, uno dei pionieri degli studi sull'intelligenza artificiale negli Stati Uniti, intervistato in una conversazione con Guido Romeo, sempre su Nova. E parte con una provocazione Marvin Minsky, che riporta Guido Romeo in apertura del suo pezzo: il settore dell'intelligenza artificiale è praticamente a un punto morto da 20 anni. A dispetto dei grandi progressi nelle capacità di calcolo, oggi i computer hanno ancora l'intelligenza di un bambino di 4 anni e non sono nemmeno in grado di giudicare con discernimento e assennatezza. Partendo da questo presupposto, da questa presupposto provocazione, Marvin Minsky racconta e ritorna un po' a quella coppia di aporie, se vogliamo, quella coppia di problemi tra virgolette che nascono nel momento in cui si ragiona sull'impatto dei computer nella società in generale, cioè nel fatto che probabilmente c'è bisogno di insufflare un po' di emotività, un po' di buonsenso dentro le macchine. Ciò che ci serve, spiega Minsky, è una nuova teoria con una visione più complessa della mente umana, che lui chiama panalogia, un metodo che permetta di sfruttare tutte le analogie che vogliamo in modo parallelo. Il suo ultimo lavoro, The Emotion Machine, è uscito lo scorso novembre e appunto cerca di raccontare come probabilmente sia possibile costruire una macchina davvero intelligente per appunto trovare anche il modo di usarla in maniera intelligente per le mille cose che potrebbero servirci in futuro. Insomma, il problema è sempre lo stesso, come si raccontava per quanto riguarda i programmi che falliscono nel momento in cui si ingenera un processo non previsto, come cercare di fare in modo che i processi non previsti vengano gestiti con quella elasticità che si muove per analogie, come spiega Minsky, della mente umana. Ma passiamo a tutt'altro, passiamo a Cipensalsa, che in apertura pubblica un intervento di Eva Perasso che parla dello spot nel taschino e fa riferimento al mercato, per adesso assai piccolo anche in Italia, ma non solo, che però secondo molti analisti è destinato a crescere vertiginosamente nei prossimi anni. Stiamo parlando della pubblicità mobile, quindi che passa attraverso il cellulare, sempre più multimediale, sempre più connesso con la rete internet, e appunto stiamo parlando comunque di un meccanismo che porta le aziende un po' in deficit di ossigeno per quanto riguarda la pubblicità sui media tradizionali a cercare nuove forme, nuovi strumenti. Parlavamo nei giorni precedenti dell'aumento della pubblicità sul web, in questo caso si parla appunto del mobile advertising. In Italia TIM ha iniziato nel 2001 con SMS sul mobile web advertising, appunto con la possibilità di sfruttare la connettività dei cellulari. In Italia c'è solo Tre che sta offrendo dei messaggi anche interattivi in arrivo sullo schermo del TV Fonino. Probabilmente molto si muoverà nel momento in cui aumenterà la possibilità dei cellulari di navigare su internet. Ovviamente uno dei valori aggiunti di questo tipo di pubblicità è nel momento in cui si possa personalizzare l'offerta e il messaggio. Poi quindi Eva Perasso racconta di come Google e Yahoo stiano cominciando a riflettere sulla possibilità di offrire anche una versione mobile dei loro network pubblicitari, il famoso AdSense, e non solo. Insomma, anche questo piccolo grande campo che tanto appetito dai pubblicitari probabilmente verrà colonizzato nei prossimi anni. E sempre per parlare di pubblicità ritorniamo su una notizia che abbiamo già dato ieri, alcuni approfondiscono, lo stesso Ci Pensa Alza, ma anche Il Sole 24 Ore non innova, però con Marco Valsania che continua a raccontare la svolta del New York Times su le news gratis con i costi coperti solo dalla pubblicità, e quindi racconta di come in realtà questo nuovo modello di business sia probabilmente il modello migliore. Chissà che, appunto, come dicevamo ieri, non aprirà una strada verso una liberazione degli archivi. E sempre per quanto riguarda la telefonia, siamo partiti dai telefoni cellulari e la pubblicità, peraltro su Sole 24 Ore c'è anche un approfondimento sull'iPhone che pare non arriverà in Europa prima del 2008 per problemi a trovare un operatore italiano interessato ad accettarlo in abbonamento, peraltro un abbonamento abbastanza esoso per gli operatori e vantaggioso per la Apple. E appunto, parlando di telefonia, Alessandro Longo sul nuovo R2, che è di fatto la seconda Repubblica, se mi passate la battuta, dedicata all'approfondimento ogni giorno sul quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Alessandro Longo pubblica un articolo un po' come dire dispiaciuto sull'addio alla cabina telefonica, perché l'Unione Europea abolirà l'obbligo per i gruppi di telecomunicazione di mantenere una quantità minima di postazioni telefoniche pubbliche, una decisione che segna la fine di un servizio emarginato dal boom del cellulare, ma che ha fatto storia. Appunto, il titolo è: in pensione dopo 100 anni il telefono perde la cabina. Anche in Italia, dove ci sono più telefonini che abitanti, ci sono 14 milioni di persone che non ce l'hanno, e probabilmente l'abolizione di questo obbligo farà sì che la cabina, già adesso abbastanza rara nelle città, come ognuno di noi ha potuto constatare, diventerà ancora più rara e rimarrà un po', come scrive Alessandro Longo, il rimpianto per quelle cabine che servivano, erano a metà, un luogo a metà ibrido tra pubblico e privato, in cui telefonare, è per esempio il famoso o famigerato gettone scomparso con l'euro e diventato ormai modernariato puro. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi, siamo andati un po' lunghi, l'appuntamento con Quinta di Copertina è per domani, io vi auguro una giornata piena di gettoni.